Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Pasqua è vicino. I 40 giorni del nostro percorso sono quasi tutti completati. Manca un brevissimo tratto e poi entreremo nella settimana santa, nella settimana delle settimane, in quel ciclo meraviglioso in cui riconsidereremo in un lasso di tempo quello che tutto il nostro percorso credente ci indica in ragione del Vangelo. Ma questo nostro stare insieme, questo nostro vivere quaresima, così come lo stiamo vivendo, con la intelligenza di voler essere davvero fatti nuovi dalla Pasqua, con la sicurezza che soltanto la parola certa del Maestro può indicare a noi il percorso, ci impone, quasi ci ordina, di dare un significato alle parole che siano alte, anche a volte se rischiose, anche se volete un po' impegnative, ma che siano alte, che escano fuori da quella ordinaria follia di predicazione che deve soltanto indicare quello che è giusto fare e quello che non è giusto fare, come ti devi comportare o non ti devi comportare, quanto piuttosto in ragione di quello che Gesù ci dice, immaginare qual è il senso, l'altezza, la larghezza, la profondità della nostra appartenenza a Cristo. Sentite Giovanni quale parole mette sulla bocca di Gesù e che oggi sono quanto mai necessarie se vogliamo vivere la Pasqua. Quando attirerò, quando sarò innalzato da terra, io attirerò tutti a me. E ovviamente lui stava chiaramente indicando che sarebbe stato innalzato fisicamente, stampato sul legno di una croce, ma quell'essere innalzato non soltanto rimandava al sacrificio del legno, ma anche il fatto che sarebbe stato resuscitato da quel legno. Per cui quando io sarò innalzato, attirerò tutti a me. Conseguenza ne vuole che nel nostro ragionamento sottolineiamo che la nostra attesa per essere salvati è essere attirati. In altri termini, io sarò salvo, che poi coincide la parola salvezza, che a volte in qualche modo risulta essere difficile da chiarire. Che cosa significa salvezza? Usiamola direttamente. Sarò felice, quello che per gli uomini sembra essere impossibile. È una felicità totale che si pregusta già nell'oggi se considero vero, credibile, e per questo adesso mi affido, il fatto che ci sia uno stampato su una croce che resta lì in attesa di un'agonia profonda per l'ultimo respiro, ma che è risuscitato e che mi dà la risposta totale. Ma perché poi io dovrei essere liberato? Da cosa? Allora, facciamo con ordine e percorso, che è l'ultimo tratto di strada che poi ci porterà inevitabilmente a vivere la Pasqua. Ci sono dei greci che vanno da Gesù, ci sono persone che hanno saputo di lui. Il tempo che Giovanni ci sta raccontando è quello proprio vicino all'ultima cena, stiamo lì, in quel momento. I greci, che non sono greci pagani, quanto piuttosto delle comunità ebraiche in diaspora, cioè sono quelli che gli ebrei di lingua greca, si rivolgono ad un apostolo di lingua greca che si chiama Filippo. D'altronde il nome stesso Filippo non è un nome giudaico, un nome ebreo, è un nome che è usato nel mondo della Koine Dialectos, in quel tempo dove i greci la facevano da padrone. Vanno da lui e gli dicono: vogliamo vedere Gesù. Il desiderio è forte, la curiosità forse, avranno sentito parlare di lui, dei suoi prodigi, della sua attività, della sua oratoria, del suo carisma, del suo fascino, lo vogliamo vedere. Ma dietro quella richiesta, non so se ci fate caso, ma c'è un bisogno che ci riguarda. C'è qualche cosa che ci riguarda, d'altronde riguarda tutti coloro che fanno la scelta credente, in genere, che cercano Dio. Nel caso specifico per noi che siamo cristiani che cercano Dio attraverso Gesù Cristo, perché pure noi vogliamo vedere Gesù. E volendo vedere si rannoda intimamente alla preghiera del Salmo che diceva: mostrami il tuo volto, Signore, e io sarò salvo. In altri termini, la richiesta è che Dio si faccia vedere. E beh, rifletteteci un attimo. Quante volte noi nella nostra vita diciamo: Signore, mostraci il tuo volto. Abbiamo bisogno di vederti, perché se vediamo te, vediamo l'orizzonte sui nostri limiti, sul nostro dolore, vediamo anche l'esponenziale significato anche dei nostri giorni, anche della nostra gioia. Fatti vedere, che sembrerebbe quasi, se ci sei batti un colpo, cioè mostrami il tuo volto, dammi la certezza e il significato della tua presenza, perché dà ragione alla mia. E guardate il testo di Giovanni come si chiarisce. Non è perché Filippo va da Andrea, come sentite, e Andrea insieme vanno da Gesù e dico: guarda, ci stanno qualcuno che ti vuol vedere. Padre Gennaro pure ogni tanto bussa alla porta di Dio, visto che ci sta qualcuno che gli dice: prega per me. E dice: ci sta Maria, Pasquale, Giovanni che ti vogliono vedere, fatti vedere. Pure questo arriva. Ma Gesù che cosa risponde? Fammeli venire. In fondo sembra che in questo caso ci sia una risposta che sia schizofrenica rispetto a quella richiesta, quasi in qualche modo che eviti o che voglia trovare una scusante rispetto all'esigenza. Ci sta delle persone, perché in altri casi del Vangelo è capitato, ci sta quello che ti chiama, quello che ti cerca, no? E Gesù dice: fatelo venire. In questo caso non dà risposte. Badate bene che ho detto che siamo proprio a ridosso della sua passione, cioè dell'ultima cena. Gesù risponde: se il chicco di grano caduto in terra non muore, non porta frutto. È strano. La risposta è data, ma bisogna comprenderla. A chi lo cerca, Gesù offre un'immagine. Dice: tu mi vuoi cercare? E allora, sei veramente convinto che stai cercando me? Sei davvero disponibile, una volta che mi cerchi, a voler trovare quello che davvero poi c'è dietro la tua richiesta? Sei davvero pronto, una volta che mi stai cercando, a fare la mia volontà e non la tua? No, perché tu mi stai cercando, ma poi sei convinto che quando mi hai trovato e mi hai trovato veramente, tu non sia deluso rispetto alla tua attesa? Perché tu che cosa cerchi da Dio? Cosa cerchi quando dici: Dio, vieni? Perché noi dovremmo essere pronti anche a capire che cosa significa quando chiama mamma. Noi, quando vogliamo che Dio viene, vogliamo che Lui sia la risposta che noi ci aspettiamo in ragione delle attese che noi diciamo essere necessarie per la nostra felicità. Cioè, in altri termini, la nostra richiesta di Lui è condizionata e proporzionata alla nostra interpretazione della qualità della vita, della giustizia, della felicità. Cioè, in altri termini, se io ritengo che la mia vita deve essere in questo modo, Dio mi deve accontentare a fare in modo che sia così. Per cui, se io cerco il volto di Dio, voglio che la sua risposta sia uguale a quella che io mi aspetto. E poi, se non è così, tu sei davvero convinto che quando dici voglio fare la volontà di Dio, sei veramente pronto a farla la volontà di Dio? Perché tu nel Padre nostro dici: dacci il nostro pane quotidiano, però metti subito di conseguenza: ma sia fatta la tua volontà. E dici: io cerco il tuo volto. Allora c'è un'inconsistenza, sembra quasi che Gesù dica, tra la tua necessità di vedermi e il mio modo di volermi far vedere. Il mio volto io lo mostro e sono disponibile, ma sei pronto? Guardate che non è una domanda seconda. Salendo a Gerusalemme, i figli di Zebedeo e la madre dei figli di Zebedeo, di Giovanni e Giacomo, si fanno accanto a Gesù e gli dicono: quando sarai nel tuo regno? Mi raccomando, la tua destra e la tua sinistra, il ministro degli interni e il ministro degli esteri per i miei figli. E Gesù gli dice: ma voi sapete bene quello che mi chiedete. perché io la destra e la sinistra mia la posso dare, ma potete bere il calice che io sto per bere? Quale idea di Dio ci siamo fatti? È lì quello che Gesù ci sta dicendo. E allora venite a me, venite. Venite a me voi tutti che siete affaticati o stanchi e mettetevi di fronte al mio volto. Io ve lo mostro. Voi volete essere salvi. Io ve lo mostro. Voi cercate Dio. E lo cercate perché avete un'idea di Dio. E allora venite. Si squarcia il velo della sua presenza e cosa ci mostra? Cosa guardiamo dinanzi ai nostri occhi quando lui ci mostra il volto? Il chicco spezzato. La croce. Mica è il Dio che noi ci aspettavamo. I trick track, la gloria. Tant'è vero che quando lui mostra quel volto, la cocente provocazione a quel volto di Dio è: se sei davvero Dio, scendi dalla croce e noi crederemo in te. E così quella proposta diventa scandalo per gli ebrei che hanno un'idea di Dio senza sofferenza, diventa scemenza per i pagani, i quali dicono: se c'è un Dio certamente non lo fai a trovare in croce. Voi mi state cercando, ma è davvero questo che volete trovare? Anche perché se la sofferenza non è stata evitata a Dio, tirate le conseguenze. Non è che per il fatto che voi lo cerchiate è proporzionale a quella richiesta il fatto che a me non capiterà. Se tu mi vieni a vedere dove sto, se il chicco, io vi attirerò tutti a me. Incominciamo a pensare positivo, cioè in altri termini, io la risposta ve la do, ma vi do la risposta definitiva e in ragione della risposta definitiva do qualità e struttura al tempo. Io non è che sono una trottolina rispetto a quelle che sono le vostre richieste, voi ci mettete la preghiera dentro e io vi risolvo il problema. Io vi do l'orientamento, la struttura, la determinazione, il coraggio, la forza, la decisione, la comprensione, il senso. Il resto lo dovete fare voi. Perché è quel dopo che giudica il prima. Il fatto che noi siamo in un percorso, ed è il percorso che si legge in ragione di quel attirerò tutti a me. E così guarderanno a colui che hanno trafitto. Perché se il chicco di grano caduto a terra non muore, non porta frutto. È quasi la risposta a quelli che chiedevano: vogliamo vedere Gesù? La risposta è: se lo vuoi vedere, se vuoi fare il percorso dietro di lui che ti porterà necessariamente a godere del giorno dell'attrazione, cioè del giorno della resurrezione, ricordati che non puoi escludere nel tuo percorso la croce, perché fa parte della vita. Figliolini miei, quando lui parlava in questo modo, quando lui non faceva i miracoli, quando lui non dava i terni al lotto, quando non dava le posizioni facili, quando non accontentava rispetto alla richiesta, puntualmente c'era qualcuno, la maggioranza, che diceva: su questo punto ti sentiremo un'altra volta. Punto da capo a riconsiderare la propria fede, essere stata delusa. Ma da chi? Da chi? Punto, una volta che tu non sei stato accontentato, a dire che Dio non è buono perché ti ha fatto questo. Ma quanto mai da qualche parte hai letto che le cose dovevano andare diversamente? Dove sta scritto che uno, per il fatto che creda, ha vinto dal punto di vista materiale le cose o dal punto di vista fisico le altre? Non sta scritto da nessuna parte. Quindi quale Dio ti ha deluso? Quale Dio ti ha abbandonato? Non certamente il Dio di Gesù Cristo, che ha detto: se faranno questo al legno verde, figuratevi che cosa deve succedere al legno secco. Più chiaro di questo. Probabilmente noi, che abbiamo vestito di paganesimo il cristianesimo, ogni volta che bussiamo abbiamo in qualche maniera la necessità di essere accontentati. Ma noi siamo accontentati, sempre siamo accontentati, mai delusi, a condizione che sappiamo quello che dobbiamo chiedere. Ed è per questo che Gesù, lui stesso, quando nell'orto degli ulivi sarà visitato dal tormento, farà la preghiera che tutti i cristiani dovrebbero fare in ogni momento. Signore, se puoi allontana da me questo calice, perché è giusto e legittimo che io la faccia la richiesta, perché ho bisogno di essere aiutato a superarlo, ma sia fatta la tua volontà e non la mia. Perché il progetto è globale, è ordinato nel suo insieme. Tu conosci dove sto andando e probabilmente io leggo la mia sofferenza come un impedimento nel mio percorso e invece fa parte del mio stesso andare verso una meta luminosa e felice. Sta per arrivare Pasqua, e Pasqua è una provocazione, figliolini miei, è fare il percorso verso quella luce e dire: Signore, io mi abbandono a te. Io non so quanti anni canterò, 100, io non so se starò bene o se starò male, non so se sarò in piedi o sarò seduto, io non lo so. So che la vita è questa, e la vita degli uomini è fatta di gioie e di dolori, di salute e di malattie. Io so che questa è la vita, la combatterò con tutte le mie forze, e grazie alla tua forza gli darò dignità, struttura, altezza, ampiezza. Ma la mia certezza sarà quella che tu sarai sempre dalla mia parte, comunque andrà, sempre, e la tua compagnia esalterà la mia gioia e mi darà conforto nella mia sofferenza, sicuro che alla fine del mio percorso, certo, allora sì, sicuramente, assolutamente, decisamente sarò premiato, e il premio sovrasterà qualsiasi altra mia attesa, perché avrò ricevuto concretamente le tue braccia che mi raccoglieranno e mi attireranno a te. Vana sarebbe la nostra fede se Cristo non fosse risorto. Questo diceva Paolo, e adesso spero che l'abbiamo capito. Perché sarebbe vana la nostra fede se Cristo non fosse risorto? Perché ci sarebbero quelli che sono accontentati e quelli che castigati, quelli a cui le cose vanno bene e quelli a cui vanno male, i figli e i figliastri. In ragione della resurrezione tutti sono resi figli e tutti possono sperare nella carezza e nella compagnia di Dio nel tempo della frustrazione. Che Signore Gesù, a cui abbiamo detto con la forza del cuore, abbiamo cantato, crea in me, o Dio, un cuore puro, possa davvero darcelo questo cuore, che esca fuori dalla pietra della sola richiesta e si faccia carne di compagnia, di affetto e di passione amorosa. Se Lui è con noi, chi sarà contro di noi?
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.